Alessandro, Gianelli Fausto, Tato Passetti, Gian Antonio Domenico, Guidia Filippo, Avvocato Guidia,
Presidente, signori della Corte, abbiamo chiesto due giorni, due udienze per esaurire la presentazione dei nostri atti di appello. La parte che rimane è una parte ancora consistente, ma devo fare subito riferimento a quella giustificazione, a quelle scuse che noi facciamo nel nostro atto di appello alla Corte quando ci rendiamo conto che alla Corte è devoluto integralmente, nel senso proprio letterale, un nuovo giudizio.
Non si sente,
Il microfono c'è, allora è un problema di voce. Dicevo, nella parte finale del nostro atto di appello c'è già una scusa, una giustificazione del perché chiediamo alla Corte praticamente una rinnovazione del giudizio, e questo prendendo atto della giustificazione, della motivazione della sentenza che è oggetto di censura in questa sede. La parte che riguarda i motivi di appello ancora non illustrati è ancora consistente, ma ripeto, c'è l'impegno a contenere entro questa udienza la completa illustrazione. Permettetemi però di fare all'inizio una digressione molto ampia, un po' per raccogliere le idee, ma diciamo è anche un modo per prendere la rincorsa partendo da lontano per arrivare al punto focale, al cuore dei problemi che la Corte dovrà affrontare e soprattutto alla impostazione dei criteri di giudizio, perché la debolezza della sentenza che abbiamo impugnato sta tutta, e non può che essere così, nelle premesse che pone e nei criteri di giudizio che espone. L'attuale Presidente degli Stati Uniti, in occasione della nomina, la sua prima nomina in giudice alla Corte Suprema, ha espresso un concetto che ha suscitato molta polemica, delineando un po' le caratteristiche che deve avere il giudice, e ha definito la qualità di empatia, di comprensione, identificazione con la gente, un essenziale ingrediente per arrivare a giuste decisioni e risultati. L'osservazione ha scatenato una serie di polemiche, ma come la giustizia è una via bendata, che vuol dire il giudice deve avere empatia per le parti, ma questo è il contrario della giustizia. Lo stesso giudice, poi nominato alla Corte Suprema, si è affrettato a dire no, ci mancherebbe altro, noi non applichiamo i sentimenti ai fatti. Il Presidente forse voleva esprimere un concetto molto più semplice, che possiamo forse condividere, cioè la gente può anche aspettarsi che chi detiene il potere possa identificarsi con le situazioni che gli vengono rappresentate, in particolare il giudice. Quindi l'imputato si aspetta che il giudice capisca la sua condizione, la vittima allo stesso modo. E sull'onda, credo, di questo dibattito, ancora più di recente, qualcuno ha commentato una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti su un tema di quelli che sono controversi, che dividono, o si sta da una parte o si sta dall'altra. Il tema è quello della pena capitale. C'è un commento che è apparso su una testata americana su una recente decisione della Corte Suprema. Questa decisione, in breve, salva dall'esecuzione della pena capitale un condannato che era un veterano della guerra di Corea. Il crimine è stato commesso 33 anni dopo la guerra di Corea, è un duplice omicidio efferato. Aveva ammazzato la sua compagna, il suo amante, ha fucilato, e la Corte Suprema ha ribaltato una decisione della Corte d'Appello federale che aveva negato tutti i ricorsi di questo condannato per impedire l'esecuzione della sentenza, e questo condannato invocava un'eccezione che era quella dell'essere stato malamente rappresentato, difeso dal suo avvocato, perché appunto il difensore aveva omesso di raccontare alla giuria quella che poteva essere una circostanza attenuante, cioè quello che lui era un veterano di guerra. E questa eccezione è un'eccezione molto difficile da provare. L'operato dell'avvocato deve essere al di sotto di uno standard obiettivo di ragionevolezza, e soprattutto bisogna che il condannato dimostri che il risultato poteva essere diverso. In genere, quando l'accusa in quei contesti chiede la pena capitale, perché ci sono molte circostanze aggravanti. E solo il commentatore di questa sentenza riconosceva che solo, che era un giurista, solo in alcuni, proprio nella manciata di casi, la Corte Suprema ha accolto questa eccezione. La decisione della Corte Suprema conteneva alcune chicche procedurali e da una parte era stata giustificata con un'opinione nemmeno firmata dai giudici, ma collettiva, ecco, la sottoscrizione era per cui da parte del giudice. E la Corte non aveva nemmeno ammesso le parti alla discussione. Non c'era stato contraddittorio, evidentemente, perché la Corte riteneva la cosa la palissiana, cioè di semplice soluzione. Un mese prima di questa decisione la Corte aveva trattato un caso analogo, ma qui si era comportata in maniera diversa. Aveva riformato una sentenza che riconosceva la stessa eccezione per un altro condannato, anch'esso veterano di guerra, però con una carriera militare forse meno brillante, con uso di droga, di alcol. Tuttavia, anche questo condannato si era lamentato che il suo avvocato non avesse rappresentato alla giuria questa circostanza, non avesse raccontato anche la storia di abusi, violenze che aveva subito in famiglia, eccetera, eccetera. Si chiede al commentatore, ma insomma, sono due casi, confrontiamoli analoghi, accomunati dal fatto che i condannati avevano delle storie orribili alle spalle, e forse queste storie orribili sono alle spalle dei 3.300 detenuti in attesa di esecuzione della pena capitale che ci sono oggi negli Stati Uniti. E ognuno di questi detenuti forse ha una storia che non è stata bene raccontata alla giuria. Giunge alla conclusione finale che io vorrei proporre il commentatore e dice: non è che io voglia in qualche modo scusare i crimini che stanno alla base poi di queste condanne, ma questa pietà che la Corte Suprema ha mostrato questa settimana in uno di quel numero dei casi alla sua attenzione, e dice: possiamo essere contenti che ormai un condannato 77enne inoffensivo sia stato risparmiato dalla pena capitale? Sì, certamente lo siamo assolutamente. Ma possiamo essere preoccupati di una Corte Suprema che dispensa l'empatia così selettivamente? Certo, anche di questo siamo preoccupati. E allora voi capite che il richiamo in questo caso, che è un caso controverso, che è un caso che richiama evidentemente lo schieramento, la prima domanda che ci dobbiamo porre è: non ci preoccupa forse questo giudice che ha mostrato una benevolenza nei confronti degli imputati che di norma, anche per il tipo di imputazioni, in casi simili non viene mostrata? Possiamo capire perché questo giudice ha fatto una sorta di indulgenza plenaria, come ho letto in qualche atto di appello degli avvocati? Questa sentenza per molti aspetti appare un atto di forza, certo non un atto di ragione, e i giudizi di valore sono esplicitati, e questi giudizi di valore si intersecano con discutibili e a volte inespressi premesse giuridiche e di fatto. Non è per un vezzo che noi abbiamo citato nell'atto di appello il senso che la decisione giusta è la decisione presa secondo le regole, secondo le premesse corrette dell'ordinamento, e l'opinione che esprime il giudice deve essere l'opinione dell'ordinamento, e quei valori che esprime il giudice devono essere tratti dai valori dell'ordinamento. Vi riporto ancora lontano, e noi siamo nel cuore di Londra, alla corte di Bow Street, dove in rogatoria davanti a un giudice ascoltiamo i primi testimoni, parti offese, vittime dei reati oggetto del vostro giudizio, e sentendo le deposizioni attentamente delle dei testimoni, deposizioni giurate in quel contesto. Alle domande dei procuratori italiani, il giudice, che di solito, come in quei contesti, si dice silenziosissimo, annota, interviene molto raramente, chiese scusa e accennò una domanda che forse poteva essere fatta, ricordando ai procuratori di non dare nulla per scontato, di non dare nulla per scontato, perché gli pareva di aver capito dal racconto dei testimoni che in quella notte a Genova the rule of law was suspended, la legalità era sospesa. Questo era quello che coglieva il giudice nell'ascoltare ciò che sentiva dai testimoni. Nella discussione finale, le difese degli imputati hanno ripreso, diciamo, questa osservazione che il sottoscritto aveva fatto, che era un po' stata forse utilizzata come slogan in alcuni momenti dell'indagine: il diritto sospeso. E la difesa aveva detto: sì, certo, il diritto era sospeso ed è stato sospeso perché la polizia è stata costretta a fuggire. E io nella replica indicavo ai giudici che neppure come paradosso si sarebbe potuto accettare questa conclusione e questa affermazione. E ricordavo, fra le intemperanze e le interruzioni, perché anche allora veniva considerata forse una divagazione, che il rapporto di Amnesty International sui fatti di Genova del 2008 conclude nel delineare una situazione per cui in quel periodo si è verificata, in quel contesto, la più grave violazione dei diritti umani in un paese democratico dal dopoguerra. E che lo dica Amnesty International non è citare propaganda, ma citare una fonte che i giudici delle corti internazionali, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non esitano ad utilizzare come base per la ricostruzione dei fatti di causa. In quell'occasione ho citato una sentenza che vorrei ricitare, che è una sentenza contro lo Stato italiano, una pronuncia che ha condannato l'Italia per la legittima espulsione di un cittadino che avrebbe rischiato di essere sottoposto, se estradato nel suo paese di origine, a trattamenti in violazione dell'articolo 3 della Convenzione, cioè trattamenti inumani e degradanti. E la situazione nel paese di origine veniva proprio ricostruita dalla Corte sulla base dei rapporti di Amnesty International, indipendentemente dall'assicurazione o dai rapporti dei governi. E vengono in quella sentenza ricordati i principi che lo Stato deve osservare nell'uso della forza da parte delle pubbliche autorità. Principi che, come la giurisprudenza costante della Corte, vanno osservati anche nelle situazioni limite ed anche dietro minaccia alla vita della nazione. La Corte costretta a notare, e non ha difficoltà a notare, che gli Stati oggi affrontano difficoltà immense per la protezione delle loro comunità nazionali a causa della minaccia e della violenza terroristica. E quindi non significa sottovalutare questa minaccia, ma questo non deve chiamare in causa per la Corte la natura assoluta dei diritti garantiti e riconosciuti anche dalla Convenzione. Ricorda la Corte in un'opinione concorrente, tra l'altro, del giudice italiano, nel finale un concetto che deve essere usato anche in questo processo. Parlando, qui si parla di terrorismo e si dice i diritti che stabilisce la Convenzione sono diritti di tutti. Tutti vuol dire tutti, terroristi compresi. Gli Stati non sono autorizzati a combattere il terrorismo internazionale ad ogni costo, e sto citando. Non devono fare ricorso a metodi che minano i medesimi valori fondamentali che cercano di proteggere, e ciò si applica ancor più nel caso di quei diritti assoluti per cui non è ammessa alcuna deroga anche in tempo di emergenza. E citare l'opinione della Corte, un discorso dell'ex ministro della giustizia francese, che ha giustamente parlato di una duplice minaccia che pone il terrorismo ai diritti umani. Una minaccia diretta portata dagli atti ed una minaccia indiretta perché le misure antiterrorismo rischiano di violare spesso i diritti umani. Sostenere i diritti umani e far rispettare i diritti umani nella lotta contro il terrorismo è prima di tutto una questione di sostenere i nostri valori anche con riguardo a coloro che possono cercare di distruggerli. Ho già ricordato al Tribunale che questo deve essere, voglio ricordare alla Corte, il metro di valutazione dei comportamenti che sono oggetto di giudizio. Se questo è il metodo di valutazione, allora c'è solo una risposta possibile e per il giudice non ci sono alternative. La digressione che ho fatto non è una digressione. Perché? Lo hanno chiarito due sentenze della nostra Corte Costituzionale, poi torniamo a casa nostra, nel 2007, quando hanno ricordato che le norme della Convenzione Europea hanno natura di norme di rango interposto con la Costituzione. E quindi il giudice nella interpretazione della legge, e vedremo anche della legge penale, e nella conduzione del processo penale, deve mettere le norme della Convenzione, parentesi, e sottolineato, così come interpretate dalla Corte Europea, chiusa parentesi e sottolineatura, nell'orizzonte conoscitivo e valutativo, nelle proprie premesse giuridiche, il giudice deve quindi obbligatoriamente porre questi valori. La Corte Europea, nella sua giurisprudenza, si è andata sempre più occupando di come lo Stato svolge il suo intervento repressivo con lo strumento del diritto penale una volta che viene accertata una lesione dei diritti fondamentali. E la Corte Europea ha cominciato sempre più a sindacare lacune ed omissioni nei poteri di indagine, ma non solo a livello di indagine, ma anche nel giudizio, per vedere se effettivamente a questi diritti si accorda reale protezione. Troverete recentemente una sentenza di un giudice che si è posto questi problemi e che ha posto nell'orizzonte delle premesse giuridiche la giurisprudenza della Corte Europea. E la sentenza che ha, in primo grado, recentemente depositato un giudice di Ferrara, in un caso in cui alcuni poliziotti avevano provocato la morte di un giovane. La Corte, quindi, internazionale, sindaca l'esistenza di un'attività di indagine effettiva. Voi vedrete nella sentenza del Tribunale di Genova, che non pone certo queste premesse giuridiche, il Tribunale che con timorosi eufemismi si dimentica di stigmatizzare alla luce di questi principi che ho ricordato, quanto emerso e provato in dibattimento, e cioè gli ostacoli che il corpo di polizia ha frapposto all'indagine. Vedrete, tra gli altri, ci sono le lacune e omissioni nelle indicazioni dei partecipanti all'operazione, la deliberata omissione di direttive dell'autorità giudiziaria, la mancata collaborazione all'individuazione tramite l'invio di fotografie dei personali presenti per impedire il riconoscimento da parte delle autorità. Andiamo più vicini ai fatti e ai nostri problemi, partendo però da un altro caso di giurisprudenza, non è la Corte di Cassazione, ma è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il caso è quello di Vladimir Romanov contro Russia, decisione diventata definitiva il 26/1/2009, molto recente. Il caso si occupa di una persona che era stata sottoposta a maltrattamenti. Era un detenuto in un carcere e si lamentava di essere stato colpito mentre era detenuto nel carcere da parte di agenti della polizia penitenziaria che gli avevano inferto delle lesioni a seguito di questo pestaggio, a seguito delle quali poi aveva dovuto anche subire l'asportazione della milizia. L'azione degli agenti della polizia penitenziaria, delle guardie carcerarie, viene riconosciuta nel suo fondamento legittima dalla Corte, perché nel caso concreto era stata giustificata dalla necessità di reprimere, o meglio di prevenire, una rivolta carceraria. Cos'era successo? I detenuti in quel carcere, in una cella, avevano manifestato la loro protesta battendo, come fanno spesso, i suppellettili sulle inferriate. Le guardie erano intervenute, avevano intimato i detenuti di uscire dalla cella, intimato con l'uso di manganelli. I detenuti avevano rifiutato di obbedire all'ordine ed erano stati trascinati, fra cui ricorrente uno di questi, fuori dalla cella. Malmenato per essere portato fuori dalla cella, nel corridoio il detenuto cade a terra. E nonostante fosse caduto già a terra, veniva colpito più volte, 4 colpi di manganello. Riportava delle ferite, scoriazioni sulle gambe, alla schiena, una ferita al torace, ferite ai piedi e alle ginocchia. Potete fare la comparazione con ciascuno dei comportamenti che vedete descritti nei capi di accusa in relazione alle lesioni inferte. Ma avete ben capito qual è il caso concreto e che cosa si addebitava agli agenti carcerati? Quello di aver trascinato forse un detenuto e di averlo colpito violentemente mentre era già a terra nel corridoio. La Corte giudica questo comportamento come equivalente a tortura. Mi avete capito bene? Tortura. Le azioni delle guardie carcerarie sono state manifestamente, secondo la Corte, sproporzionate alla trasgressione che aveva commesso il ricorrente e soprattutto manifestamente non compatibili con gli scopi dell'azione. Soprattutto nota la Corte che i colpi apparivano come una sorta di ritorsione di punizione corporale. Nel paese di origine, nella Russia, del ricorrente, l'indagine penale si era conclusa con la decisione di non procedere penalmente. Il ricorrente aveva invece ottenuto un risarcimento in sede civile. Ma la Corte esamina se l'inchiesta penale, quindi noi possiamo dire, la Corte che già ricordato lo fa anche nel caso del giudizio penale, sia stata effettiva. È nota la Corte che il sostituto procuratore ha basato le sue conclusioni principalmente sulle testimonianze date dalle guardie che sono state coinvolte nell'incidente. Il sostituto procuratore, nella sua inchiesta, ha accettato come tale la credibilità delle testimonianze delle guardie, nonostante il fatto che le loro affermazioni avrebbero potuto costituire tattiche difensive e fossero state mirate a danneggiare la credibilità delle ricorrenti. Secondo l'opinione della Corte, l'indagine della Procura ha applicato differenti standard quando ha valutato le testimonianze, rispettivamente quelle rese dalla ricorrente, che ha giudicato essere faziose, di parte, ma non ha fatto così nei confronti della testimonianza degli agenti. In nessun punto dell'inchiesta, dice la Corte, ci si è chiesti e ci si è posto il problema di analizzare il grado della forza usata e se era necessario proporzionato alle circostanze. Senza porre in dubbio la testimonianza delle guardie, gli investigatori si sono limitati a sostenere che le guardie avevano legittimamente usato la forza per impedire il comportamento del ricorrente. Ma così facendo hanno trascurato una serie di altre circostanze. Nella sua giurisprudenza la Corte pone dei criteri di valutazione proprio degli elementi di fatto su cui deve incentrarsi l'inchiesta e pone il principio che per loro natura le testimonianze e le giustificazioni di coloro che usano la forza devono essere guardate con sospetto. Ancora una volta, mi avete capito bene, non lo dice la Procura di Genova, non lo dicono i sostituti X o Y, di non avere fiducia in quanto hanno detto i poliziotti. Non è una bestemmia, non è un'accusa che può essere rivolta ai magistrati della Procura, quella che ci viene e ci è stata rivolta dalle difese. Noi dobbiamo, per perseguire i fini costituzionali e per accertare se c'è stato quale sia l'entità la violazione dei diritti, dobbiamo avere sospetto e il giudice deve guardare con sospetto le testimonianze che provengono dal corpo di polizia per le ragioni indicate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Non è una bestemmia, non è una bestemmia, e in questa aula e la Corte dovrà stabilire se è stata e se è una bestemmia. Soltanto cercare di sfidare la credibilità dei testimoni che hanno sfilato davanti al tribunale e che il tribunale si è rifiutato di mettere in discussione usando all'evidenza, come abbiamo sottolineato in più parti, un diverso peso e una diversa misura. Quello che colpisce e quello che abbiamo sottolineato è infatti il completo deragliamento dai binari di corretta valutazione della prova. Non è possibile. In un paese in cui due dichiarazioni incrociate, accusatorie, che si riscontrano reciprocamente, possono mandare o possono portare alla condanna per omicidi, e le testimonianze incrociate, genuine, di 100 persone possano essere valutate un tanto al chilo nel mucchio e bilanciate da 3 dichiarazioni o 4 di imputati. E questa situazione per il giudice sia in grado di fondare il dubbio se un avvenimento si sia o no verificato. Perché, signori giudici?
Possiamo scendere al concreto di questi esercizi, del fuoco di solo queste definizioni dalla corte dei
il giudice nella sentenza valuta le dichiarazioni di coloro che sono all'interno della scuola, attribuendo a queste dichiarazioni un carattere di parte e attribuendo una certa, come dire, animosità nei confronti delle forze di polizia. È ovvio che il giudice non ha esaminato le testimonianze nelle loro reciproche relazioni, non ha questa messa di prove dichiarative, non le ha esaminate secondo i normali criteri della prova giudiziaria per pervenire ad una conclusione, ma le ha giustapposte unicamente sulla base della loro provenienza, e non è riuscito nemmeno con questa messe di prove dichiarative, che vi ha ricordato il collega ieri, sono riscontrate da dati obiettivi, quali i certificati medici. Non c'è una lesione che non possa essere riportata ad un atteggiamento da difesa. I certificati medici, quelli delle persone offese, parlano da soli e parlano e spiegano che i colpi sono stati inferti quando le vittime erano a terra, quando le vittime si proteggevano, quando le vittime non potevano avere atteggiamenti offensivi. Se la Corte Europea giudica sproporzionato l'uso della forza nei confronti di un detenuto perché è stato picchiato mentre era già a terra nel corridoio e giudica questo atto una tortura, signori giudici, voi dovete esaminare la posizione di ciascuna delle parti offese e dire se in quegli atti c'è stata una così evidente sproporzione nell'uso della forza e se la violenza utilizzata è caratterizzata dalla sua assoluta gratuità, per dire che nella scuola Diaz, nel corridoio, della palestra, del primo piano, del secondo piano, sono state inflitte delle torture. E l'esito di queste torture era visibile. Era visibile ed era riconoscibile all'occhio di qualsiasi persona e a maggior ragione all'occhio di persone che per mestiere sono abituate a riconoscere sulla scena del crimine le tracce e a ipotizzare le cause di quello che constata. È corretto che il Tribunale attribuisca fondamento e attribuisca un valore che possa generare il dubbio e quindi controbilanciare le dichiarazioni convergenti delle persone offese, quando dà credito e non esclude che alcune colluttazioni possono essere avvenute. Quali colluttazioni? Nei confronti di chi? Voi avete visto e potete constatare che il Tribunale ha omesso di valutare i certificati medici che sono posti a fondamento dell'asserita resistenza opposta dalle persone restanti. Questi 17 certificati medici che provengono dalle forze dell'ordine, che tipo di lesioni referta? Perché il giudice non ha dato spiegazione e non ha dato atto che la maggior parte, come gli è stato dimostrato, di questi certificati riportano lesioni che gli interessati hanno avuto e si sono procurati nell'azione o di sfondamento del portone o comunque non dovute a cause e all'azione di persone? Come ha potuto mantenere il numero dei certificati a bilanciare quando alla prova che sono stati messi certificati che giustificano lesioni causate accidentalmente, quando fra quei certificati ci sono due certificati di persone che si erano fatti male, uno si era fatto male mentre aiutava a trasportare una barella? Perché prova è rimasta agli atti del tribunale una prova che un agente si è ferito durante l'azione? Perché il tribunale non ha detto nulla sul fatto che c'è un referto di un agente il quale non compare negli elenchi del personale intervenuto, che si è fatto refertare la stessa ferita due giorni prima da un ospedale cittadino e quella stessa ferita certificata una seconda volta nello stesso posto, cioè la caviglia di un piede, asseritamente perché è caduto un oggetto contundente, una pietra? Perché il tribunale non dice nulla su questo? Perché voi dovete sgombrare ogni ombra di dubbio e dire che ciò che è avvenuto dentro quella scuola è esattamente ricostruito. Non c'è più alcun mistero della camera chiusa. Chissà cosa è successo. Coloro che erano in quelle stanze hanno reso la testimonianza e loro e non altri si sono sottoposti all'esame incrociato. Hanno raccontato cosa lì è successo. Loro. E quando uno rende dichiarazioni così in un tribunale, questa è prova. E di fronte a questo, com'è possibile fondare un accertamento in fatto dando credito senza adottare quel metro imposto, richiesto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nelle dichiarazioni provenienti da chi aveva tutto l'interesse a dire il contrario, e senza peraltro valutare, secondo gli ordinari criteri, la intrinseca attendibilità del dichiarato, perché anche questo va fatto e anche questo è stato messo, perché se noi nella sentenza avessimo visto un'analisi delle dichiarazioni dei capisquadra, ad esempio, quello che hanno scritto nelle loro relazioni, avremmo potuto dire, sulla base di quali elementi e di quali riscontri il giudice dà un fondamento a quanto è stato rappresentato. Ma abbiamo il dubbio, e il dubbio risiede nell'intimo convincimento del giudice, che deriva, peraltro, ecco perché ho insistito, dalla mancata adozione di quei criteri che sono orientati dai valori dell'ordinamento. Perché il giudice lo dice apertamente, che avrà 80 testimonianze, ma le valuta in blocco, perché queste provengono da chi ha animosità nei confronti delle forze di polizia. Ma da chi? Il signor Guadagnucci, un giornalista, perché ha animosità nei confronti delle forze di polizia? E Andre Thomas, perché? Lena Zirke, perché? Lo dice il giudice. Michael Giesler, che è un testimone puro, non è un indagato, racconta cosa è successo al primo piano, racconta della violenza a cui ha assistito e che ha subito, ed è riuscito poi a dileguarsi con i barellieri quando hanno prestato soccorso. Ma il racconto di Michael Giesler alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sarebbe stato una testimonianza di numerose torture a cui aveva assistito e che aveva subito. Torture. C'è qualche riga così nella sentenza del giudice? Io non l'ho trovato. E ho trovato invece la sottolineatura che le dichiarazioni delle persone offese erano dichiarazioni di testimoni assistiti, 197. Nel 197 bis. Non è così. La prova giudiziaria è altra cosa. Siamo un passo dalla Cassazione, signori giudici. La vostra sentenza sarà o potrà essere vagliata in Cassazione, e i criteri di valutazione della prova giudiziaria sono quelli. Se non vi sta bene nell'orizzonte l'Europa. E il giudice questo lavoro non l'ha fatto, e non è una circostanza di dettaglio quello di dire, ma insomma, questo giudice perché ha fatto quell'enorme lavoro compilativo e perché i pubblici ministeri, le parti, hanno prodotto chi di memorie ricostruttive in cui hanno fatto quello che il giudice non ha fatto. E dico le parti, l'accusa e la difesa, perché c'è questa analisi. Allora, se ciò che è avvenuto è quello che deve essere ritenuto accertato sulla base di prove inconfutabili, cioè è avvenuto un uso gratuito della violenza che si è esplicato in atti di tortura, perché ciascuna parte offesa ha raccontato di come è stata selvaggiamente picchiata dopo che era già stata resa impotente da altri colpi. Non c'è testimonianza che non dica questo. Ma se è successo questo, e se è successo questo da parte dei poliziotti che sono entrati nel complesso scolastico, e da parte dei poliziotti che appartenevano ai diversi reparti impegnati, questo è un accertamento a cui il giudice perviene. Qui avete imputati soltanto appartenenti ad un reparto. E gli imputati, nei cui confronti la Procura ha esercitato l'azione penale, sono qua a rispondere. In concorso con altri appartenenti ai reparti. E dalle testimonianze rese dalle persone offese, che il giudice accetta, questa azione di violenza gratuita viene portata anche, in alcuni casi soprattutto, da appartenenti ad altri reparti. Cosa fa pervenire? In poche battute il giudice ha la condanna di questi imputati. Un ragionamento che neppure così stringente, così elementare, che neppure l'accusa ha osato sostenere. Le citazioni della giurisprudenza non sono tanto approfondite, ma insomma, la violenza è stata esercitata in maniera diffusa. Gli imputati erano presenti, la presenza rafforza il proposito criminoso. Più le violenze si manifestavano e più nessuno interveniva, ecco che si formava l'accordo fra i dirigenti e i subordinati, accordo evidentemente teso a garantire l'impunità. Omesso controllo, mancato impedimento dell'evento, ma soprattutto impunità. E questo ragionamento è usato anche nei confronti di chi, lo stesso tribunale ammette, interviene nel corso dell'azione. Corso dell'azione, quando l'azione è in svolgimento, ma qualche azione è già stata compiuta e quindi con una possibilità concreta di impedire l'evento limitata, perlomeno a quanto si può impedire. E però c'è questo accordo che si forma, accordo che è teso a garantire l'impunità, quindi alla mancata denuncia. Chi è dentro, in quella scuola, in quei minuti, per il tribunale, è colpevole e responsabile delle violenze. È un ragionamento che riduco impietosamente, che sintetizzo impietosamente, ma di poco. La Procura ha spiegato che non è solo per questo, non è solo l'elemento della presenza che si è potuto dimostrare per quel reparto, ma è la natura stessa del reparto e sono le caratteristiche dell'azione. Quello è un reparto inquadrato, a differenza di altri. È un reparto che aveva come compito, che ha effettivamente eseguito, principale, quello della, un termine orribile, bonifica del sito, secondo uno schema e una tattica militare. Si va prima ai piani alti, si prende possesso dell'edificio e si scende giù. Ci si disperde, uno va di qui, uno va di là. È un'azione militare. Se io vado in palestra, so che il mio collega va al primo piano, quello al secondo, quello al terzo, quello al quarto. E ho ricevuto degli ordini in proposito. E quando entro, quando tutti entrano, si entra al grido di battaglia. Quindi di battaglia sono gli insulti, le umiliazioni che leggerete, leggete negli atti delle testimonianze. Leggete la testimonianza del signor Guadagnucci. Potete leggere anche il libro che ha scritto sulla sua esperienza. Ma processualmente c'è la sua testimonianza. È un reparto che addirittura ha i mezzi tecnici del collegamento, no? Radio fra i vari capisquadra hanno collegamento radio, quindi c'è una possibilità di concepire, il reparto si concepisce come un solo uomo. E sfortuna loro no, è un reparto in cui i capisquadra hanno dichiarato, le dichiarazioni sono utilizzate quantomeno contro di loro, dove sono andati. Quindi noi sappiamo una squadra che si è, ma secondo questo schema e questo coordinamento che è ovviamente conosciuto da tutti, la gente della squadra mobile di non so dove o la gente della Divos che è entrato allo stesso modo nell'edificio e ha cominciato a pestare, non aveva il compito di andare, chi andava di qua, chi andava di là. Molte squadre sono andate, il responsabile da una parte e gli uomini dall'altra. Non è possibile e non è stato possibile. Ecco perché voi avete agli atti anche le ragioni della archiviazione nei confronti di altri funzionari responsabili dei reparti e diciamo di tutti coloro che risultavano ufficialmente essere entrati nell'edificio. È sulle ragioni di quell'archiviazione che voi dovete, come dire, ricavare e parametrare gli elementi di prova aggiuntivi che si sono avuti nei confronti degli attuali imputati responsabili o ritenuti responsabili di aver inferto le lesioni. E questa caratteristica che ha fatto correttamente ritenere dal Tribunale, non come sostenevano le difese, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, la prova, la necessità di prova delle singole lesioni. È stato detto dalle difese, è ripetuto negli atti di appello, ma voi dovete provare chi ha colpito che cosa e chi, dove è andato uno. Uno può essere chiamato a rispondere come caposquadra dell'operato solo dei suoi sottoposti, che sono andati da una parte e non da un'altra. Ma vedete, queste obiezioni riproposte non prendono in considerazione perché la sentenza non le accoglie, le ritiene superflue e irrilevanti. Le ragioni per cui questo reparto, e di questo reparto solo, si può dire che ha agito come un solo uomo. Con la prova, che deriva anche dalle dichiarazioni degli stessi imputati. Questa differenza, che starà a voi valutare se corretta o meno, nella sentenza tribunale non la trovate. E trovate questo ragionamento semplificato: chi è dentro e paga. Bene, e il tribunale si mostra anche capace di fare ragionamenti indiziari arditi, dalla diffusione delle violenze, dalla loro omogeneità, deduce l'ordine, l'accordo per garantire l'impunità. Bello questo metodo. È il metodo della Corte di Cassazione. sentenza somma, la strage di stasera, strage nazista, è lo stesso metodo. E uno, il tribunale utilizza pochi elementi che avrebbe dovuto tenere in considerazione, ma è quello. Io desumo dal comportamento l'ordine, desumo il comando. Quindi si possono fare questi ragionamenti indiziari, il tribunale li fa, e in maniera brutale, insomma, santo cielo, abbiamo visto sempre le massime di chi fa il palo, di chi presenta l'omicidio, di chi le sentenze contro i delinquenti, ma affermarlo che il poliziotto presente sull'azione quando è concorre, perché la massima ci sta di Cassazione, se proprio si taglia la fattispecie, bene, molto bene. È possibile quindi fare un ragionamento iniziale anche ardito, e quando il tribunale giunge alla conclusione lo fa con forza e non ritiene nemmeno di esaminare le obiezioni difensive. Ci penseranno i difensori, non voglio fare il loro mestiere, ma non c'è la confutazione di questa obiezione, non c'è, bisogna dare atto. L'appello da parte loro è necessitato per altri motivi, ma anche per questo, perché non gli ha risposto il tribunale. Chi è dentro è responsabile. Però per fare terminare, per far avere conclusività questo ragionamento, bisogna ovviamente mandare tutti gli altri fuori. E quindi il tribunale si sforza di argomentare che ci sono state due operazioni Diaz. Quella che è consistita nella irruzione, nella bonifica del sito, fatto il lavoro, bene o male, male per il tribunale, grazie al cielo, e poi arrivo i poliziotti. Viene l'investigatore e guarda, scruta, fruga, raccoglie le tracce. Non è così. E non è così non perché lo dice il pubblico ministero, non è così perché il giudice ha la prova testimoniale, documentale, che non c'è stata questa soluzione di continuità. E soprattutto ha la prova dalle dichiarazioni dei singoli imputati che hanno un nome e cognome, non sono i sottoscrittori. Sono imputati con nome, cognome, qualifica, grado. E delle dichiarazioni di questi imputati, con nome, cognome, la responsabilità penale personale, delle dichiarazioni di questi imputati, la pubblica accusa ha dato conto, le ha analiticamente valutate, secondo i criteri di valutazione di ogni dichiarazione, e le ha confrontate non con le dichiarazioni dei deputati, ma le ha confrontate con le dichiarazioni testimoniali e con i documenti filmati. Questo confronto ha portato alla smentita delle dichiarazioni nella parte in cui possono accreditare un'operazione che ha questa soluzione di continuità. Cioè prima succede il macello e poi entrano altri dopo. Altri significa tutti gli altri. Tutti gli altri imputati. È un peccato che abbiate poco tempo per non diventare esperti di documenti filmati, e questo il tribunale ha avuto il tempo di farlo, perché per 3 anni ne ha visti i filmati e e ahimè i filmati che ha visto il tribunale e hanno visto le parti sono una parte importante della prova, e noi abbiamo esperienza a riconoscere quello che vogliamo vedere, per carità, ognuno vuol vedere nel filmato, però sappiamo questo è quello, quello si muove, vedi la finestra, poi partite, diciamo, da e avete un compito molto difficile se vorrete esaminare questa documentazione filmata, ma questa documentazione filmata dimostra chiaramente che non c'è la soluzione di continuità nell'ingresso del reparto mobile e degli altri reparti. Nell'appello avete tanti esempi e ovviamente sono riferiti agli imputati. Vi dico un nome, l'imputato Cicimanna. L'imputato Cicimanna probabilmente entra prima del dottor Canterino, condannato. Lo dice lui, ci fa vedere il film di come entra. È fra i primi a entrare dalla porta laterale. Lui e la sua squadra, i suoi uomini, che poi non troverà più, ma comunque cioè, aiutano a sfondare sta porta. Poi sono scalzati, passano una panchetta a quelli del settimo nucleo, entrano e via, tutti, primo piano. Voi potete contare, perché è possibile contare. Avete una consulenza delle parti civili, oh mio Dio, delle parti civili, sì, sono prove quelle, acquisite. Qui ci sono proprio dei grafici, degli specchietti, chi c'era più mobiliano, cosa faceva, in quale posizione era, secondo il dato testimoniale ricostruito. È un ufficiale di polizia giudiziaria, il dottor Cicimani. È lì, vede, non vede. Non c'è l'accordo teso a garantire l'impunità. Perché? Perché non lo si sa, perché il tribunale non ne parla. Ma siamo noi legittimati a dire se hai applicato questo criterio a questa situazione di fatto e a questo imputato, possiamo noi chiederti di applicarlo allo stesso imputato, alla stessa persona che è nelle stesse condizioni e situazioni? Questa è la domanda a cui il tribunale non ha risposto. Il dottor Cicimani non è uno così a caso, è uno dei tre redattori degli atti del verbale di arresto, e ben poteva essere un redattore perché è uno di quelli che ha una conoscenza maggiore. Nelle pagine dedicate al dottor Cicimarra nella memoria conclusive dal pubblico ministero, che è per ogni posizione il sottoscrittore, per usare l'altrui linguaggio, Cicimanna, è analizzato da quando arriva sui luoghi e arriva molto prima, molto presto, ha modo di vedere tante cose, ha modo di vedere le violenze sulla strada. Nessuna resistenza. Sulla strada. Ha modo di vedere lo sfondamento del cancello. Entra fra i primi, dice lui. Va nel cortile, ha modo, e vedrete, di notare, vedrete cosa dice, se c'è stato un lancio di oggetti, cosa fa? Va nella scuola, primo piano, eccetera, eccetera. E quindi ben poteva rappresentare quello che ha scritto nel verbale d'arresto, con conoscenza diretta. È uno dei pochi, è una perla rara. È appartenente alla squadra mobile, quindi è uno degli investigatori ed è quindi uno dei perquirenti. Quadro molto completo. Bastava che il dottor Cicimarra dicesse cosa hanno fatto, cosa hanno trovato, le molotov di qui, di là, cioè, tutto quello che ha scritto nel verbale, che ha firmato. È una perla rara, perché voi vedrete che quasi nessuno di coloro che sottoscrive gli atti ha conoscenza, per non aver partecipato, secondo le sue dichiarazioni, alle varie fasi, di quello che sottoscrive e rappresenta all'autorità giudiziaria nell'atto con valore di fidefacenza. Ma io sono partito dal patto e l'accordo garantito ai picchiatori, ai torturatori, secondo il lessico della Corte Europea, e quindi perché questo accordo non si crea? Con chi interviene ad azioni in corso? E guardate, se è vero che il dottor Cicimarra, come tutti gli altri funzionari, sono stati tra i destinatari della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, che potete leggere, dovete leggere, in relazione all'originaria contestazione, cioè al reato di lesioni, perché erano nella stessa posizione i comandanti del settimo nucleo, certamente le prove dichiarative, soprattutto quelle documentali, in quella fase di indagine, non erano state acquisite in maniera completa, come solo il dibattimento ha potuto consentire. Ma non fa differenza, perché secondo quel criterio che accetta il Tribunale, c'è il concorso delle lesioni nei comandanti che sono presenti in quella situazione. Il dottor Cicimarra può avere o no concorso nel reato, ma sicuramente commette quel reato che poi è descritto nell'imputazione. Coincidenza tra conoscenza reale e difformità documentale. Sa di aver assistito a torture, tanto è vero che si spinge addirittura a dire che ha cercato di far smettere due agenti che selvaggiamente picchiavano persone inerme ed è stato mandato a quel paese da quegli agenti, perché dice anche questo. Ma poi, quando è chiamato dai superiori a redigere il verbale d'arresto, scrive quello che leggete nel verbale di arresto. E analogamente, vedete un po' tutti i sottoscrittori del verbale di arresto, che cosa hanno fatto secondo loro? Può il tribunale dire che alla prova che non c'era quando erano in corso le violenze, che l'edificio è stato occupato da quelli che poi hanno picchiato e che sono condannati, che poi hanno aperto le porte, hanno detto prego, accomodate. Sulla base di che cosa il tribunale giunge a questa errata ricostruzione in fatto? Ma è questa ricostruzione il fatto che gli consente di porre le premesse per il ragionamento indiziario. Gli atti quindi, e questo è un caposaldo della sentenza, è un caposaldo, voi avete la smentita che non è vero che soltanto coloro che sono stati riconosciuti responsabili hanno la consapevolezza, la percezione di ciò che è avvenuto dentro, Noi vi diciamo e vi abbiamo scritto nell'appello e negli atti che tutti hanno la conoscenza di quello che è avvenuto sicuramente fuori. Ed è ancora più grave, ma gran parte ha la conoscenza diretta per le stesse ammissioni, cosa che può ricavare dalle indicazioni che dà lo stesso singolo imputato, di quello che è avvenuto dentro. Ma c'è un passo ulteriore che dovrebbe farvi ritenere, come era nella mia intenzione, mi scuso se non è apparsa così, non troppo remota, quell'aggancio alla qualificazione giuridica dei comportamenti che si sono verificati dentro la scuola, qualificazione giuridica che ha in sé uno stigma che deve essere metodo di valutazione delle restanti dichiarazioni in termini di attendibilità di coloro che dicono siamo entrati, abbiamo visto, si sono occupati dei feriti, cosa non accertata per le ragioni che troverete esposte più volte. E se è vero che quei comportamenti sono di tale gravità e i segni lasciati sono di tale gravità, voi mi dovete dire, e spero di leggere la vostra sentenza, quale credibilità ha un funzionario di polizia che vede la quasi totalità delle persone che sa essere dentro un edificio, vede a distanza di un minuto, due minuti, tre minuti, non lo so, vede quando c'è quella situazione che ore dopo è fotografata e rappresentate le immagini la cui cruenza è disturbante ancora adesso. E i funzionari di polizia quale credibilità possono avere nel non aver saputo rispondere a questa elementare domanda? Ma qualcuno di voi ha chiesto cosa è successo se non eravate presenti? Perché, come dice un testimone, quando sono entrati quelli con la giacca e la cravatta, erano lì, davano disposizioni, gli indumenti neri, ma nessuno che ha detto, mio Dio, che è successo? Potete voi dare credibilità a chi dice io non c'ero, non è affar mio? E gli imputati ve lo dicono, da una parte addirittura invocando le regole della competenza, non rientra nella competenza del mio ufficio, sono addetto ad altri compiti, ma ve lo dicono anche dal punto di vista della vicenda umana. I nostri super poliziotti, quelle eccellenze professionali, di fronte a un teatro di quell'operazione, di fronte, diciamo, al dopo, possono dire non abbiamo fatto nessuna domanda e non abbiamo chiesto conto di quello che era successo. Ma ponendosi questa domanda, uno deve sapere che le prove hanno dimostrato che dentro erano avvenute delle torture. E quando fra quei firmatari degli atti e del verbale di arresto c'è il dottor Dominici, capo della squadra mobile locale, che si vede pochissimo, ma dice che è entrato, e quanto credibile è, ma dal punto di vista umano, e vede quel macello, dice, perché lo dice, ho chiesto al dottor Canterini, ma che hai fatto? Che avete fatto? E Canterini gli dà una risposta che non voglio nemmeno citare, perché non voglio utilizzare le dichiarazioni di un imputato contro me, ma che ha questa reazione. E sempre tenendo in mente qual è la qualificazione di quei comportamenti, qualificazione che deve guidare l'orientamento del giudice secondo i valori dell'ordinamento, ma che deve guidare anche il poliziotto, perché il poliziotto è soggetto alla legge, e la polizia italiana è soggetta alla legge italiana, alla Costituzione italiana, ai valori del nostro ordinamento. Per cui noi crediamo e vogliamo e pretendiamo che la polizia professionale valuti i comportamenti secondo quei valori. Nel momento in cui c'è la prova, perché c'è una dichiarazione testimoniale di un capitano dei carabinieri, sarà contestato o meno, ve l'avete detto. Un capitano dei carabinieri che sopraggiunge sui luoghi e sa che deve, con il suo plotone, va, arriva sui luoghi davanti alla scuola, l'irruzione è già corso, prende gli ordini dal funzionario di polizia presente sul posto. Che devo fare? Fai cinturazione, e con il suo plotone si schiera davanti al cancello. Ci dice in dibattimento: ho notato un qualcosa a terra, ma non ho capito entrando cos'era. Quando sono ritornato e ho schierato il mio plotone, mi sono accorto che era un uomo privo di sensi per terra, solo, è un ferito, solo, abbandonato, solo. Quest'uomo è stato portato 20 minuti dopo all'ospedale tramite un'ambulanza, in codice rosso, cioè con, secondo la definizione, parametri vitali a rischio, morte entro 20 minuti, se non trattato. Ma come? Va a dire al funzionario che riconosce nel dottor Gratté, ma c'è uno lì così, che devo fare? Fai cinturazione, abbiamo già chiamato i soccorsi, via. Per quale ragione non è rientrato nella competenza professionale umana di un dirigente? Non solo l'occuparsi o dare disposizioni perché si occupasse qualcuno di un ferito, e soprattutto quale esperienza umana e professionale ha potuto consentire ad un altro dirigente, e quindi a discendere a tutti gli altri dirigenti, di non farsi una domanda di come questo essere umano avesse potuto essere ridotto in quelle condizioni? Da quale forza arcana della natura potesse essere stato prodotto un risultato del genere? Quel dirigente e i dirigenti che formano il comando sui luoghi, tutti vi diranno che si sono occupati dei feriti, che loro non si sono occupati di tutte le altre questioni, perché c'era l'emergenza dei feriti e il loro cuore batteva e loro si occupavano dei feriti. Allora, mi dite, se trovate nella sentenza, tolto questo presupposto di fatto errato, che si sono chiuse le porte, il reparto del dottor Cantierini ha operato, quando ha finito sono entrati gli altri, e quindi per sapere cos'era successo bisognava farsi raccontare da Cantierini. Presupposto di fatto, vi dico, errato, gravemente errato, che il Tribunale pone in maniera gravemente insidiosa, come dato accertato. Oltre che tutte quelle corrette inferenze indiziali che si pongono anche su non congetture, non illazioni o elementi di una psicologia che solo il Tribunale conosce, che ieri aveva presentato il collega Machiavelli, ma sulla base di massime di esperienza. Se vedo un ferito faccio un poliziotto, adesso ho l'esperienza professionale per chiedermi che è successo. Ebbene, anche dalla visione, ammettiamo pure, ma non è provato il contrario, del dopo, perché mai quelle inferenze indiziarie che portano il Tribunale a ritenere l'accordo per garantire l'impunità non deve essersi formato quando i funzionari, e quando parlo di funzionari parlo degli imputati, ognuno nella sua specificità, come per lunghe pagine disquisiamo nell'appello e nella memoria, che non troverete nella sentenza. Quando entrano questi funzionari e nulla dicono e nulla fanno, ma perché il Tribunale non riconosce che lì si pongono le basi per l'accordo della copertura? E l'accordo della copertura sono le imputazioni di cui sono chiamate a rispondere. Non ho la prova per dire tizio è presente mentre succede questo. Ho la prova per dire sei arrivato mentre la cosa era ancora in corso, ma comunque hai visto le persone per terra e in quello stato. O ci vuole la Corte Europea per dire che se uno ha delle ferite ai piedi è stato picchiato quando era a terra. Ma santo cielo! Questo è il problema. Ma questo è il problema ed è solo la prima parte. Vedo il presidente faticato.
L'intervallo se 10 minuti.
Allora, se ho notato questo sono ancora presente a me stesso.
No, non era un po' male, perché stavo praticando e non ho gente più in mano. Dieci minuti di intervallo.